Indubbiamente un'evoluzione rispetto alla normativa esistente, la continuazione di un processo iniziato nel decennio passato da Lula e indubbiamente un rafforzamento di un processo sociale che ha visto interessati in Brasile una quantità sempre crescente di organismi, di personalità. La stessa conferenza episcopale brasiliana ha denunciato questi fatti. Allora, il processo di oggi è un processo che inizia molti, molti anni fa. Ricordo che in Brasile è uno dei paesi che ha un'anzianità di riflessione sugli aspetti ecologici e ambientali e sugli aspetti paesaggistici che forse primeggia nel mondo.
Però questo non ferma la fame di terreno che hanno i produttori di legno, gli allevatori e gli interessi internazionali.
Il problema più grande sono il fruttamento del legno e il pascolo. E non dimentichiamo che il costo di un ettaro di terra in Amazzonia è uguale al costo di un chilo di insalata. Questo spiega perché grandissime aziende hanno immense proprietà in Brasile, cominciando dalla Manassa Madeira Nacional, che ha quasi 3 milioni di ettari, ad Alberto Cordeiro, che ha 500.000 ettari, la Plumbo Agroforestale d'Amazzonia, che ha 2 milioni e 200.000 ettari. Tutte quante sono sfruttamento del legno. Per non parlare di tutte le proprietà che hanno acquisito le industrie farmaceutiche, per lo sfruttamento delle molecole che sono presenti in molte piante brasiliane. E di fronte al fatto che un organismo internazionale, come il Banco Mondiale, ha finanziato per decine e decine di bilioni di dollari dagli anni 60 in poi la cosiddetta frontiera dell'avanzamento Banderantes in Amazzonia, e cioè l'avanzamento dell'occupazione umana dell'Amazzonia, si rende conto che di fronte a questi problemi lo Stato brasiliano, il governo federale brasiliano, ha le armi spuntate.
Un altro drammatico fenomeno è quello degli incendi.
Ogni giorno vengono segnalate qualcosa come 200-300 focolai di incendi in piena Amazzonia. Questo qui è dovuto prevalentemente all'espansione della parte agricola e all'espansione dei bovini. Oggi in Brasile, in Amazzonia, sono presenti 80 milioni di capi di bovini.
Poi c'è anche la coltivazione della soia.
Un'azienda, prima di tutto, fa la deforestazione, abbatte gli alberi per il discorso del legname. Dopodiché avanzano gli agricoltori per la produzione soprattutto della soia. Finito questo discorso si brucia. Da quando si è bruciato? Per 20 anni in quel terreno non succede più niente, perché l'humus dell'Amazzonia è delicatissimo.
È in atto un duro braccio di ferro sul nuovo codice forestale, perché il vecchio, ancora in corso, che cosa diceva?
Diceva che un'azienda non può deforestare più del 50% del suo possedimento. Però io ho proprietario intestatario, ma se io, dopo che ho deforestato questa 50%, vendo l'altro 50% a mio fratello, lui a sua volta può deforestare un altro 50%. Quindi all'infinito, per capirci, io ho 3 milioni di ettari con quell'azienda citata prima, ne posso deforestare 1 milione e 500 mila ettari, qualcosa è grande come due volte l'Italia.
Storicamente, quando si inizia a deforestare in un modo così massiccio?
Scientemente è stato Henry Ford, il padrone della Ford. Nel 1934 fondò nel cuore dell'Amazzonia una città che si chiamava Fordlandia per lo sfruttamento del caucciù. Allora il caucciù era una delle massime frontiere, acquisì una quantità enorme di terreno e iniziò questo sfruttamento del caucciù. Alla morte del figlio, avvenuta nel 1942, Henry Ford si disinteressò di Fordlandia e nel 1945 cedette questa enorme proprietà al governo brasiliano per una cifra simbolica di 250.000 dollari dell'epoca, a fronte però di un investimento da lui fatto di oltre 30 milioni di dollari, dal fatto di aver deforestato per una finalità di monocultura, no? Da allora in poi si è continuato.
Ma da dove è partita la distruzione di quello che è un polmone del mondo?
È partita dagli stati centrali del Brasile, dal Mato Grosso, Tocantins, Bahia, eccetera, e piano piano questa frontiera si è espansa verso il nord-ovest. Quindi è un processo che nel corso di un secolo è avanzato di quasi 10.000 chilometri. Se io continuo con questo ritmo qua, alla fine di questo secolo avrò raggiunto le frontiere del Brasile, le frontiere nord-ovest, e l'Amazzonia a quel punto non ci sarà più.
Qual è l'auspicio, quindi, di fronte a questa situazione?
Che i cosiddetti senza terra, il movimento dei senza terra, i cosiddetti indios, i cosiddetti derelitti dell'Amazzonia non vengono lasciati soli a combattere contro degli interessi che sono sovrumani rispetto a loro stessi. C'è un movimento via internet, le email che girano sono tantissime, ma occorre che ci siano pressione da parte di forti organismi internazionali. Perché un'organizzazione accreditata e ascoltata come l'UNESCO non fa una battaglia in questa direzione?